Jesus Christus.
I titoli della nuova edizione del giornale della Radio Vaticana. Il Papa al Gemelli, dopo l'intervento, è vigile, respira in modo autonomo e gli esami di controllo sono buoni. Questa mattina in Francia, al lago di Annecy, brutale aggressione ad un gruppo di bambini, tre in pericolo di vita. Infine in Ucraina, la diga crollata di Kharkovka ha allagato 600 km quadrati e c'è il rischio di un disastro ecologico. Bentrovati all'ascolto da Alessandro Di Bussolo. Dopo la prima notte tranquilla al Policlinico Gemelli, lo avete sentito nei titoli, Papa Francesco, operato ieri pomeriggio di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, e ora, riferiscono i medici, in buone condizioni generali, vigile e respira in modo autonomo. Ma per le ultime notizie ci colleghiamo con Salvatore Cernuzio, che è per noi al Gemelli. A te la linea.
Buongiorno Alessandro, sì, è l'equipe medica che segue il decorso del Papa a fornire i dettagli sulla post-operazione del Papa che si legge in una nota firmata proprio dai medici, ha potuto riposare in modo prolungato. Anche questa è una nota che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti noi per un Papa che sappiamo abituato a svegliarsi molto molto presto. Si parla di buone condizioni generali, di esami di controllo positivi e poi si comunica che per l'intera giornata Francesco osserverà il necessario riposo post-operatorio. Soprattutto quello che ci fa sentire più vicino il Papa è il fatto che è stato raggiunto dai tanti messaggi di vicinanza che sono arrivati numerosi dai semplici fedeli, dalle istituzioni, dai rappresentanti civili e politici, e Francesco, ripeto, è informato di questo, esprime la gratitudine e chiede di continuare a pregare per lui. Qui intanto l'atmosfera è più serena rispetto a ieri, che c'era una maggiore concitazione, un'attesa per l'operazione. Ciò non toglie che i giornalisti sono qui dalle prime luci dell'alba con gli obiettivi puntati sulle finestre del decimo piano, dove guardano anche i fedeli, tra cui due signore che sono passate proprio pochi secondi fa dicendo: ma se restiamo un altro po' riusciamo a vederlo che si affaccia. Quindi ecco, una vicinanza sincera, concreta, e l'auspicio appunto di una pronta guarigione del pontefice.
Grazie Salvatore, molti messaggi di vicinanza, lo avete sentito, e di auguri per un pronto ristabilimento che stanno arrivando al Papa da ogni parte del mondo. La Diocesi di Roma, la CEI e le conferenze episcopali di diversi continenti, le associazioni, i movimenti ecclesiali assicurano preghiere. L'affetto e la solidarietà del Presidente Mattarella, ce ne parla Diana Masotti.
Non aver paura, noi siamo con te, arriva con un tweet e con un disegno a Papa Francesco l'incoraggiamento dei piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La notizia del ricovero ha suscitato in tutto il mondo reazioni di vicinanza e solidarietà dopo il comunicato ieri dei vescovi italiani che assicurava al Papa la preghiera e l'affetto delle chiese in Italia. Molte conferenze episcopali indirizzano a Francesco il loro augurio, dalla Francia agli Stati Uniti all'Ucraina, da dove scrive al Papa l'arcivescovo maggiore Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica del paese. Il Consiglio episcopale latinoamericano invita i fedeli a pregare per Papa Francesco, alla Vergine Maria chiede di proteggerlo perché possa continuare a guidarci. Un messaggio a Francesco è giunto ieri, ancor prima dell'intervento, per il quale augurava l'esito positivo, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il popolo italiano tutto, scrive, le è vicino, con sentimenti di affetto e solidarietà che faccio pienamente miei.
Cambiamo pagina e andiamo in Francia, dove un uomo di nazionalità siriana ha aggredito questa mattina con armi da taglio diversi bambini di circa 3 anni in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia. Il bilancio è di almeno di 7 feriti. Luca Collodi.
Alcuni dei bambini feriti nell'attacco sarebbero in gravi condizioni. L'aggressore sarebbe stato già arrestato dalla polizia, che ha sparato colpendolo più volte, soprattutto alle gambe. La premier francese si recherà oggi ad Annecy, mentre il presidente francese Macron ha definito l'aggressione all'arma bianca nell'est del paese un attacco di vigliaccheria assoluta. Bambini e un adulto, ha detto, sono tra la vita e la morte. La nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati. L'aggressore sarebbe un uomo di nazionalità siriana di 22 anni, entrato legalmente in Francia. Aveva presentato richiesta d'asilo nel mese di novembre a Parigi. In aprile aveva invece ottenuto lo status di rifugiato in Svezia. Al momento le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria francese. La Procura Nazionale Antiterrorismo sta valutando la situazione.
Spostiamoci in Ucraina. La distruzione della diga di Kharkovka, secondo Kiev, ha fatto finire sott'acqua 600 km chilometri quadrati della regione di Kherson. La piena del fiume Dnipro ha causato vittime e inondazioni e c'è un'enorme chiazza di petrolio che la corrente sta portando verso il Mar Nero. Sofia Ruda parla con Mauro Rossi, primo ricercatore del CNR per la protezione idrogeologica, dei rischi causati da questo disastro ecologico.
Questo fiume è uno dei più grandi d'Europa, il terzo in termini di lunghezza. Ci sono diverse dighe lungo questo fiume, c'è proprio una cascata di dighe. Di fatto all'interno e nella parte bassa di queste dighe viene accumulato del sedimento. In realtà è un sedimento ricco di pesticidi e metalli pesanti. Fra della diga di fatto potrebbe causare una sostanziale erosione dei sedimenti alla base, quindi sostanzialmente si potrebbero portare e rilasciare anche sedimenti inquinanti che al momento erano fissati. Questo tutto oltre a quello che in realtà è il rilascio di sostanze che sono stati rilasciati nella rottura della diga.
È possibile contenere questo disastro ecologico in qualche modo?
Secondo me la stragrande maggioranza dell'impatto è avvenuto. In questi contesti è molto difficile. Siamo nella presenza di un fiume con una portata di piena che sta viaggiando, quindi sarà difficile limitare questi effetti.
E sul terreno afferma che le forze russe hanno bombardato almeno 148 volte la regione ucraina meridionale di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, colpendo 21 insediamenti vicino al fronte. Nella regione di Donetsk le truppe del Cremlino hanno sparato contro un settore residenziale ucraino con l'artiglieria, provocando 3 vittime, tra le quali un bambino. Andiamo in Somalia, dove le tensioni politiche si sono esacerbate e di questi giorni denuncia da parte del presidente di almeno 54 soldati delle forze di pace dell'Unione Africana uccisi nell'attacco sferrato dal gruppo terroristico jihadista Al-Shabaab il 26 maggio scorso contro la loro base in Somalia. Antonella Palermo ha raccolto la testimonianza di Paolo Fattori, responsabile dell'Africa orientale, l'organizzazione umanitaria Coopi.
Il nuovo governo ha iniziato un'offensiva anche militare per riuscire a riprendere il controllo territoriale, cacciando sostanzialmente la componente di Al-Shabaab. Questo ovviamente implica di persone che fuggono e vengono, diciamo, rilocate in campi provvisori, una generale messa a rischio della produzione agricola e dell'allevamento. Questo ovviamente si aggiunge a una situazione umanitaria già di per sé molto complessa, che i conflitti rendono più grave. Parlo soprattutto della siccità che investe non solo la Somalia ma tutta l'area tra Somalia, Kenya e Etiopia. 6 stagioni della pioggia, diciamo, fallite.
Coopi come viene incontro alle esigenze della popolazione?
Forniamo supporti legati sia alla risposta emergenziale che al cosiddetto rafforzamento della resilienza, o aiutare le persone a ritornare nei luoghi di origine fornendo magari accesso all'acqua più usabile e più di qualità, quindi magari scavando pozzi piuttosto che costruendo dighe, nello stesso tempo sostenere le attività agricole.
Spostiamoci negli Stati Uniti, dove oggi a New York sarà un'altra giornata di pericolose polveri sottili e di puzza acre nelle narici a causa di una coltre di fumo e cenere dovuta agli incendi in Canada. Le autorità invitano la popolazione a stare al chiuso e indossare mascherine di buona qualità all'aperto. Il fenomeno è iniziato martedì a New York, quando nella foschia gialla si è visto il sole colorato di rosso e i dati indicavano come la città fosse seconda solo a New Delhi per la peggiore qualità dell'aria. Andiamo infine in Italia, dove continua il successo del servizio civile. Sono stati 20.000 circa, infatti, i giovani che nel 2022 hanno svolto il servizio in uno dei progetti proposti dalle organizzazioni socie. Ma per il futuro c'è il rischio di un drastico calo dei fondi a disposizione nella legge di bilancio. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
Circa 50.000 domande per 20.000 posti, più del 50% nell'assistenza, il 26,7% nell'educazione e nella promozione culturale. Anche questi sono modi diversi ma concreti per costruire la pace, ci ha detto Laura Romani, presidente della conferenza degli enti per il servizio civile.
50.000 domande significa un interesse alto da parte dei giovani in un momento storico particolare, perché era quello della pandemia, nella fase dei lockdown, di sospensione delle attività.
Il pericolo però, continua Romani, che per i prossimi anni ci sia un dimezzamento dei fondi.
Un passo possibile e potrebbe essere chiedere invece nell'immediato l'estensione dei fondi PNRR anche per il 2024, passare da una presentazione di programmi e progetti che oggi avviene annualmente a una presentazione triennale.
È tutto per questa edizione. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast sul sito vaticanews.va e sulle nostre app. Da Bruno Orti in regia e Alessandro Di Bussolo in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi pomeridiani.